Revolver presenta La Grande Guerra e gli arditi del popolo, ovvero la prima opposizione armata al fascismo. Hanno partecipato Valerio Gentili, storico, Saverio Miriello, pubblicista e ricercatore storico. Le letture dei brani storici presenti nel documentario sono tratti dal libro La Legione Romana degli Arditi del Popolo, di Valerio Gentili. Interviste, regia e post-produzione a cura di Maddalena Dottori e Paola Faraca. Dall'avanguardia sociale. L'Associazione Nazionale degli Arditi del Popolo è una milizia nazionale volontaria, la difesa e la redenzione dei lavoratori, del braccio e del pensiero, la difesa delle organizzazioni operaie e delle conquiste fatte dal proletariato, nel campo sociale, politico ed economico, contro ogni forma di violenza e di sopraffazione, da qualunque parte essa venga. La lotta contro il nazionalismo fascista, prepotente e sopraffattore. La lotta contro il militarismo imperialista delle nazioni plutocratiche, le quali mirano al soffocamento delle nazioni più piccole e più deboli. L'affratellamento di tutti i lavoratori del braccio e del pensiero che siano decisi a passare dal campo delle teorie a quello dell'azione. L'associazione è completamente libera da ogni vincolo di dipendenza dei partiti politici e delle organizzazioni proletarie. Si propone però di mantenere i migliori rapporti con essi per il raggiungimento dei fini comuni. Ciao a tutti, sono in compagnia di Valerio Gentili, autore del libro La Legione Romana degli Arditi del Popolo, edito da Purple Press. Ciao Valerio.
Ciao.
Per quanto riguarda gli Arditi del Popolo, c'è sempre stata molta ambiguità sulla loro descrizione, soprattutto se ne è parlato pochissimo, anche sui libri di storia. Vuoi spiegarci chi sono e da dove nascono?
Gli Arditi del Popolo sono un'esperienza misconosciuta, in effetti, di primo di fascismo. Si tratta, per quello che riguarda l'Italia, della prima esperienza di lotta armata, lotta portata sul terreno politico-militare, che prima dell'avvento del fascismo e della marcia su Roma ha cercato di arrestare l'avanzata dello squadrismo fascista. Effettivamente ha rappresentato un'esperienza di cui poco si è parlato per tutta una serie di ragioni molto diverse e molto complesse, ma che comunque negli ultimi anni, attraverso una rilettura diversa della storia, e quindi attraverso una sorta di revisionismo buono, fra virgolette, è riapparsa, è riemersa. Bisogna ricordare infatti che prima nel biennio che precede la marcia su Roma e la vittoria del fascismo in Italia, di fronte alla forte avanzata dello squadrismo fascista, che rappresentò in quel momento un nuovo modo di intendere la politica e la lotta e tutti gli strumenti di lotta ad essa connessi, di fronte a questo fenomeno i partiti tradizionali, e questo vale soprattutto per la sinistra all'epoca di classe, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il neonato Partito Comunista, non erano stati in grado di opporre strumenti validi all'avanzata del fascismo. Il fascismo infatti in quel momento aveva trasposto i tradizionali canali del confronto politico su un livello completamente nuovo, che è quello della violenza politica organizzata scientificamente e tesa ad annichilire e a distruggere completamente l'avversario attraverso tutta una serie di metodologie, a partire dalla propaganda per arrivare fino alla violenza, quella di strada.
L'ombre s'enfuit, adieu vos rêves, où les baisers s'offrait comme des fleurs. La nuit fut brève, hélas, pourquoi si tôt fermer nos cœurs à l'appel du bonheur. résite à murmurer après de nos aveux des mots d'adieu. Le soleil paraît trop vite, faut-il donc que l'on se quitte?
La Grande Guerra ha rappresentato una svolta epocale nella storia contemporanea, influendo molto sulla vita sociale e individuale delle popolazioni. Anche quella italiana fu investita da profonde trasformazioni a causa della chiamata alle armi di un enorme numero di uomini, dell'estensione dei processi di militarizzazione al mondo civile, del pesante intervento dello Stato nella società, sull'economia e sul piano dei diritti individuali, del coinvolgimento sociale e produttivo delle donne, dei vecchi, dei bambini e di tutto il cosiddetto fronte interno. Sul piano civile, il conflitto comportò grandi evacuazioni e sfollamenti, carestie, epidemie, un'estrema povertà, un'alta mortalità infantile, un boom della propaganda, della corrispondenza con l'imperversale della censura, la prima produzione e i consumi di massa, un'enorme inflazione, pesanti aggravi fiscali, un grave deficit di bilancio, forti speculazioni, colpendo principalmente i ceti più bassi. Tutto ciò si riflette considerevolmente sul dopoguerra e sulla ripresa di una vita normale e di un reinserimento per coloro, uomini e donne, che l'avevano combattuta e vissuta quella guerra. Basti considerare ad esempio la condizione dei contadini. Gran parte di quelli abili per il servizio militare furono chiamati alle armi, sottraendo così braccia al settore primario, l'agricoltura. Oltre a pagare in termini assoluti il prezzo più alto alla guerra, quanto al numero di richiamati e di caduti, i contadini furono anche beffati dallo Stato per promesse mai mantenute, fatte dal governo italiano sotto la spinta dell'emergenza bellica dopo la disfatta di Caporetto. Al termine del conflitto si poté inoltre contare un vero e proprio esercito di invalidi. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, che rivendicava diritti e interessi del mondo contadino e dei ceti medi, alla fine del conflitto raccolse centinaia di migliaia di iscritti, ai quali occorre aggiungere anche quelli facenti parte dell'Associazione Nazionale Combattenti.
Dal film La Grande Guerra di Mario Monicelli.
Oh, lo vedi? Questi siamo noi. Siamo dentro a un villino. Siamo tutti contenti. Senti che dice. stretti intorno alle stufe da campo, i nostri soldati ingannano con musica e canti le lunghe ore di attesa in questo periodo di stasi delle operazioni. Oh, a questi dispiace, c'è il periodo di stasi.
La gente crede che la guerra si dura solo quando che si spara. Noi sa quanto si duro a star fermi qua, col dadrio bagnà a aspettare il rancio che non arriva mai.
La guerra non è altro che un lungo ozio senza un minuto di riposo. A proposito, che ora l'è?
Oh, l'ultima volta che hanno portato il rancio caldo era giovedì.
Ecco, queste delle cose che dovrebbero scrivere. Noi siamo qua e quelli che scrive gli sta a casa.
Io l'ho pure a casa, basta che non continua a scrivere balle su più giornali. Non parlo per me, ma per quei poveracci che sanno leggi.
Sono secoli che la gente si scanna con le guerre, non è mai servito a niente. Un uomo, dico io, c'ha mica il diritto di ordinare a un altro uomo di andare a crepare. Allora perché avrebbero abolito la pena di morte?
Per te sarebbe meglio che l'abolissero tutte le pene.
Io, per fargli vedere come passiamo il periodo di stasi, ci mandasse questo bel pidocchione in busta raccomandata.
La vita di trincea era fatta di attesa dello scontro con il nemico, di solito situato a pochi metri di distanza, di contatto perenne con la morte, di odore di sangue e di cadaveri in decomposizione, che spesso non potevano neanche essere recuperati dalla cosiddetta terra di nessuno per essere seppelliti, e poi fatta ancora di fame e soprattutto di sete, nonché di sporcizia, di pulci, di pidocchi, di alcol e ovviamente di ricordi dei propri cari, di tempi sereni e felici, ricordi di pace. Nei diari di soldati si ritrovano testimonianze raccapriccianti e significative sulla loro vita di trincea. La trasformazione quasi immediata in guerra di posizione e l'uso delle nuove armi e delle moderne tecniche di combattimento causarono enormi perdite di vite umane, sia a causa delle battaglie sempre più sanguinose, sia per le carestie, le epidemie, la fame, la povertà, le malattie infettive, come la pandemia influenzale della cosiddetta spagnola, che negli ultimi mesi del conflitto colpì l'umanità, causando milioni di vittime nell'intero continente. A proposito di tale forma influenzale particolarmente devastante, un flagello aggiuntivo strettamente collegato alle precarie condizioni di vita del periodo, essa fu chiamata così perché il primo paese a parlarne liberamente sulla stampa fu appunto quello iberico. La spagnola si manifestava con un sordo mal di testa, presto seguito da febbri molto alte, poi, in diversi malati, la sindrome evolveva in una forma gravissima di polmonite, con i polmoni pieni di sangue e un grosso gonfiore agli arti. La morte sopravveniva per lo più per asfissia.
Praticamente ci sono tre fasi che seguono la prima guerra mondiale. Immediatamente dopo la fine della guerra si ha tutta una serie di problemi che sono sostanzialmente, per quello che riguarda i suoi aspetti più importanti, questi: la mancata reintroduzione di settori consistenti della società, cioè quelli che avevano fatto la guerra, soprattutto giovanili, e che si riaffacciano alla vita politica e alla vita sociale dell'immediato dopoguerra senza una concreta prospettiva di futuro. C'è quindi un contesto che è quello di una forte crisi economica dovuta alla mancata riconversione dall'economia di guerra all'economia di pace. Si ha un esteso fenomeno che è quello del cosiddetto biennio rosso in Italia, che segue immediatamente la fine della prima guerra mondiale. Cioè si ha questo esteso fenomeno sociale che punta a maggiori rivendicazioni in tutti i campi e dà vita, per quello che riguarda la società, ad una sorta di clima parainsurrezionale. La mancata organizzazione, la mancata canalizzazione di questi fermenti sociali in un obiettivo strategico concreto di trasformazione della società fa sì che a questo primo biennio segua un biennio completamente diverso, che è quello che culmina con la marcia su Roma, in cui invece riprendono forza le correnti più retrive della società, quelle più reazionarie, che trovano, e qui parliamo di capitalisti o proto-capitalisti, insomma padroni sia in campo industriale che in campo agrario, industriali e agrari trovano nel fascismo il grimaldello più utile per disarticolare e fiaccare tutte le spinte alla trasformazione radicali per la trasformazione della società. Di fronte a questo fenomeno, che è appunto il fenomeno dello squadrismo, la contrapposizione più efficace viene proprio dagli arditi del popolo, che erano, e questo è un paradosso per la storiografia, quella ufficiale o comunque quella che per anni ha imperato, provenivano effettivamente proprio dall'ambiente militare, in particolar modo per quello che riguarda il caso romano, dai reparti d'assalto dell'esercito, e per cui effettivamente si ha questa scissione, questa contrapposizione fra arditi d'Italia, vale a dire i reduci dei reparti d'assalto dell'esercito, che aderiscono al fascismo fin dall'inizio, fin dalle manifestazioni iniziali del fascismo, che non sono esattamente qualcosa di connotabile immediatamente a destra come sarà poi il futuro, e invece un'altra parte che decide fattivamente e concretamente di prendere l'iniziativa nel campo antifascista e dà vita a queste milizie di autodifesa proletaria, gli arditi del popolo, che rappresentano il punto primo, la genesi di quello che tuttora e tutt'oggi è conosciuto come il fenomeno dell'antifascismo militante, cioè una contrapposizione concreta, attiva, reale, nella lotta quotidiana al fascismo.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul pêche sur cette air qui bat comme un cœur de
quanto alla vita del soldato, essa si svolgeva principalmente in trincea. Si trattava di un tipo di militare condannato allo spirito gregario e alla passività, con le virtù che ne derivavano: pazientare, resistere, reggere alla fatica. Per interi giorni, intere notti, a volte anche per intere settimane, i soldati erano costretti a vivere chini in trincea, tra acqua e fango, al freddo o sotto il sole cocente, protetti da qualche sacchetto di sabbia, da un riparo di legno, da un sasso, in qualche caso anche dal corpo di qualche soldato precedentemente morto. Vi sono varie testimonianze raccapriccianti su soldati colpiti da turbe psicologiche, fino a ossessioni e sintomi di follia, causate dall'essere costretti per giorni e giorni a una logorante vita di trincea. C'è da ricordare che se oltre 600.000 soldati italiani morirono in battaglia, soltanto il 50% perì a causa di ferite. Al termine si creò anche un vero e proprio esercito di invalidi. Numerosi furono pure gli atti autolesionistici che molti soldati giungevano a infliggersi per sfuggire al fronte, e molti anche i prigionieri abbandonati al loro destino. Pur se tragica, si trattò comunque della prima grande esperienza collettiva italiana, senza cancellare differenze di condizione sociale e culturale, coinvolse tutti. Soldati e civili, per la prima volta potenziali obiettivi bellici, donne e uomini, contadini e operai, gente del sud, del nord, delle isole.
Patrioti e Noi, dall'Avanguardia Sociale, organo dell'Associazione degli Arditi del Popolo, 15 settembre 1921.
Esistono due grandi categorie, l'una di sfruttati che guadagnano poco, i contadini, gli operai, i soldati dell'esercito e dei corpi cosiddetti tutori dell'ordine, gli impiegati, parte dei liberi professionisti, l'altra di coloro che lavorano niente o poco e di lavori inutili e dannosi alla società e guadagnano molto, speculando sui primi. Sono gli industriali, i papaveri del commercio, dell'agraria, della finanza, gli alti impiegati, gli ufficiali superiori e parte dei liberi professionisti e dei capi delle organizzazioni economiche proletarie. È chiaro che questa seconda categoria danneggia l'avvenire della nazione, rappresentando un peso morto e dannoso. Eppure presume di detenere l'esclusivo brevetto dell'italianità, con la stampa stipendiata, le buffonate parlamentari, gli strilli e gli sbandieramenti fascisti. Così, qualunque sfruttato rivoluzionario pensi che per il bene dell'Italia e del popolo sia necessario eliminarli, viene ritenuto anti-italiano. A pancia piena e a portafoglio gonfio, freschi dell'ozio quotidiano, strillano «Viva l'Italia!». Finitela, cialtroni. L'Italia, la sua terra, il suo sole, le sue officine, il suo avvenire sono nostri. La vostra patria, quella del privilegio, della corruzione, della frode, dello sfruttamento, non è la nostra. Noi vogliamo la nostra terra libera da tutti i vermi e dai parassiti che la divorano. La vogliamo sana, laboriosa e prospera. Voi, nei rapporti internazionali, aspirate ad una patria continuamente in armi, serva degli interessi altrui, intenta a prepararvi nuove forniture militari, nuovi fronti interni, nuovi protezionismi economici. Noi aspiriamo ad un popolo italiano libero, uguale fra popoli uguali, che si proponga di avanzare con essi nella prosperità e nel lavoro, sulla via radiosa del progresso umano. Via cialtroni, voi fate concorrenza agli sciacalli e alle iene, non vogliamo avere nulla di comune con voi. Noi siamo gli artefici della nostra vita, ma soli possiamo dire con ragione di lavorare per un miglior avvenire della nostra Italia.
Ad aumentare l'ambiguità intorno agli arditi del popolo hanno contribuito anche i simboli che loro hanno utilizzato.
Per quello che riguarda i simboli, effettivamente una lettura contemporanea di tutta una serie di simbologie porta, diciamo, d'ufficio ad ascriverlo, ad inserirle nell'universo simbolico dell'estrema destra, ma in realtà non è così, perché per quello che riguarda i simboli bisogna tenere conto che prima dell'avvento del fascismo in Italia tutta una serie di simbologie, a partire dalla stessa bandiera nera o dall'uso predominante del colore nero, addirittura all'uso della simbologia del teschio, tutta questa simbologia in realtà proveniva dall'altra parte, faceva a buon livello parte di quello che era il patrimonio storico del movimento operaio. Il nero è sempre stato il colore non solo del movimento anarchico, ma inizialmente addirittura della classe operaia stessa. Il primo sciopero che si ha in età contemporanea, il primo sciopero con contenuti di classe, che vede contrapposti proletari da un lato e borghesia dall'altro, che è lo sciopero degli operai della seta di Lione, addirittura nel 1831, che c'entra in piazza con le bandiere nere e addirittura i teschi con le tibie incrociate. In Italia il primo uso della bandiera, che poi è famosa, la bandiera dei pirati, cioè quella col teschio e le ossa incrociate, si ha addirittura con i battaglioni di volontari garibaldini nel 1848. Per cui tutta quella simbologia in realtà, sulla quale poi si è sviluppata questa contesa e questa contrapposizione nella fase specifica del biennio 21-22 tra arditi del popolo e fascisti e squadristi fascisti, in realtà è una simbologia riletta attraverso tutta questa storia, simbologia trasversale, che però originariamente, primariamente, comunque proviene dal movimento operaio, dalla sua tradizione, dalla sua storia, addirittura insomma il movimento operaio ha nei suoi componenti anche sovversive, radicali e rivoluzionari.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Ricominciare a vivere, ricostruire una vita normale, fu quindi estremamente difficile. Se in alcune zone e per alcune categorie produttive e professioni la guerra rappresentò un'occasione di crescita redditizia, per la maggior parte della popolazione, e in particolare per gli stessi contadini, ci fu un peggioramento sostanziale delle condizioni di vita. I milioni di uomini di tutte le nazionalità e di tutti i ceti che non sarebbero mai più rientrati alle loro case e nelle famiglie e tutti i milioni di feriti, la maggior parte dei quali rimasero invalidi a vita e segnati per sempre anche nell'animo, pesarono infatti sulle coscienze di tutti. Sulla scena europea e mondiale si affacciarono nuovi stati sovrani che per lungo tempo serbarono risentimento nei confronti di chi aveva inflitto loro una grande umiliazione. In tale contesto non era quindi impossibile prevedere future tensioni e malumori da parte di chi, Germania in testa, era stato più duramente penalizzato di altri. Per quanto riguarda l'Italia, essa non ottenne quanto sperato e quanto le era stato promesso alla vigilia dell'entrata in guerra, e tale mancanza contribuì a spianare la strada a profondi malumori sociali e popolari che prepararono, negli anni venti, l'avvento del fascismo. La fine del primo conflitto mondiale lasciò così irrisolti molti gravissimi problemi che furono alla radice della Seconda Guerra Mondiale.
Da Il Comunista, del 7 agosto 1921, inquadramento militare delle forze comuniste. Nonostante le chiare e precise disposizioni diramate per la formazione dell'inquadramento comunista, che non rappresentano un'improvvisazione sportiva, ma corrispondono ad un lavoro iniziato da molti mesi, specie nelle file della gioventù comunista, parecchi compagni e alcune organizzazioni del partito insistono nel proporre e nell'attuare talvolta la partecipazione dei comunisti adulti e giovani ad altre formazioni di iniziative strane al nostro partito, come gli Arditi del Popolo, o addirittura, anziché porsi al lavoro nel senso indicato dagli organismi centrali, prendono l'iniziativa di costituire gruppi locali di Arditi del Popolo. Si richiamano questi compagni alla disciplina, e si deplora che militanti comunisti, che devono in ogni circostanza dar prova di sangue freddo e fermezza nella stessa misura della loro risolutezza rivoluzionaria, si lasciano guidare da considerazioni romantiche e sentimentali, che possono indurre a gravi errori e pericolose conseguenze. A illustrazione del perentorio richiamo alla disciplina, ricordiamo a questi compagni le evidenti ragioni comuniste che conducono alle direttive da noi adottate. L'inquadramento militare proletario, essendo l'estrema e più delicata forma d'organizzazione della lotta di classe, deve realizzare il massimo della disciplina e deve essere a base di partito. La sua organizzazione deve strettamente dipendere da quella politica del partito di classe. Invece l'organizzazione degli Arditi del Popolo comporta la dipendenza da comandi la cui costituzione non è ben accertata, e la cui centrale nazionale, esistente malgrado non sia ancora agevole individuarne l'origine, in un suo comunicato assumeva di essere al di sopra dei partiti e invitava i partiti politici a disinteressarsi dell'inquadramento tecnico-militare del popolo lavoratore, il cui controllo e dirigenza resterebbe così affidato a poteri indefinibili e sottratto all'influenza del nostro partito. Il Partito Comunista è quello che per definizione si propone di inquadrare e dirigere l'azione rivoluzionaria delle masse, di cui un'evidente e stridente incompatibilità. Oltre alla questione dell'organizzazione della disciplina vi è quella del programma. Gli Arditi del Popolo si propongono, a quanto sembra, di realizzare la reazione proletaria agli eccessi del fascismo, con l'obiettivo di ristabilire l'ordine e la normalità della vita sociale. L'obiettivo dei comunisti è ben diverso. Essi tengono a condurre la lotta proletaria fino alla vittoria rivoluzionaria. Essi negano che prima della definizione di questo conflitto, portato nell'odierna situazione storica all'estrema e risolutiva sua fase, si possa avere un assetto normale e pacifico della vita sociale. Essi si pongono dal punto di vista dell'antitesi implacabile tra dittatura della reazione borghese e dittatura della rivoluzione proletaria. Ciò esclude e dimostra insidiosa e disfattista ogni distinzione tra difensiva ed offensiva dei lavoratori, colpiti non solo dalla materiale violenza fascista, ma anche da tutte le conseguenze dell'estrema esasperazione di un regime di sfruttamento e di oppressione, di cui la brutalità delle bande bianche non è che una delle sue manifestazioni, inseparabile dalle altre. Per queste considerazioni, che non dovrebbe essere necessario ricordare comunisti e che la pratica conferma e confermerà sempre meglio, gli organi del Partito Comunista hanno posto opera alla costituzione dell'indipendente inquadramento comunista proletario e non si sono lasciati deviare dall'apparizione di altre iniziative, che fino a quando agiranno nello stesso senso della nostra non saranno certo considerate come avversarie, ma la cui maggiore popolarità apparente non ci sposterà dal compito specifico che dobbiamo assolvere contro tutta una serie di nemici e di falsi amici, di oggi e di domani. Non possiamo non deplorare che i compagni comunisti si siano messi in comunicazione con gli iniziatori romani degli Arditi del Popolo, per offrire l'opera loro e chiedere istruzioni. Se ciò dovesse ripetersi, più severi provvedimenti verrebbero adottati. Il Comitato Esecutivo del Partito Comunista d'Italia e quello della Federazione Giovanile Comunista d'Italia avvertono tutti i compagni e le organizzazioni comuniste che deve essere rigorosamente diffidato chiunque, di persona o per corrispondenza, proponga costituzione o movimenti di reparti di Arditi del Popolo, assumendo di averne mandato da organi del Partito Comunista, affermando che esistono intese contrastanti con le precise disposizioni già pubblicate. I compagni e le organizzazioni non ricevono disposizioni che per via interna del partito. Ogni altro mezzo deve essere scartato e respinto. I comitati esecutivi del partito e della federazione giovanile.
Giusta considerazione all'esperienza degli Arditi del Popolo, che nei libri tradizionali di storia è sempre vista come un episodio estremamente effimero, durato pochi mesi. Bisogna invece effettivamente avere la capacità di fare un'analisi più stratificata e più complessa, e l'esempio romano è molto valido in questo senso, perché a Roma gli Arditi del Popolo si sono posti veramente alla testa di tutte le resistenze popolari a livello di quartieri, di rione, della città stessa nel suo complesso, che si sono verificate contro l'invasività dello squadrismo fascista. Ci sono diversi esempi a Roma di questa efficace contrapposizione guidata dagli Arditi del Popolo. Me ne vengono in mente tre che sono i più noti. Nel novembre 1921 a Roma si è svolto il congresso che ha formato il movimento fascista in un partito vero e proprio, il cosiddetto Partito Nazionale Fascista, che sarà poi il protagonista discusso attraverso Mussolini di tutto il ventennio. Nel corso dei giorni di questo congresso a Roma, i fascisti, venuti in migliaia, gli squadristi, la parte militante del fascismo, venuta da tutte le città italiane, aveva provato a più riprese a conquistare la cintura popolare della città, e questa dinamica di penetrazione invasiva era stata efficacemente bloccata dagli Arditi del Popolo a più riprese attraverso una lotta di strada che aveva visto gli Arditi in grado di combattere i fascisti e di guidare la resistenza popolare, perché nello scontro avevano trasposto tutti i criteri e il bagaglio di conoscenze tecniche assunte al fronte nel corso della Prima Guerra Mondiale, l'avevano rielaborato in una sorta di strategia di guerriglia urbana e di resistenza metropolitana, e l'avevano appunto codificato in maniera vincente, al tal punto da impedire l'accesso ai fascisti in diversi quartieri di Roma, che all'epoca erano poi i quartieri tradizionalmente popolari della città, come San Lorenzo, il Trionfale, Trastevere e altri quartieri. Questo è il primo esempio, ce ne sono altri due. Diciamo l'ultimo, cronologia storica, è quello che riguarda proprio i giorni della marcia su Roma. Tendenzialmente non è noto che nel momento della vittoria politica, addirittura nel momento in cui il re conferisce negli ultimi giorni d'ottobre il mandato a Mussolini per formare il nuovo governo, e questo subito dopo la marcia su Roma, proprio in quei giorni, nonostante decine di migliaia di fascisti marciassero con le, attraverso diverse direttrici alla volta di Roma, non riuscirono neanche in quell'occasione a prendere possesso, ad espugnare i quartieri popolari della città, e in particolar modo è noto il caso di San Lorenzo, del rione di San Lorenzo, dove i fascisti non riuscirono ad entrare neppure appunto alla fine di ottobre, e furono costretti, per ottenere una sorta di modus vivendi con i sovversivi del quartiere, a ricorrere all'intermediazione della polizia locale. Per cui insomma l'esperienza degli arditi del popolo va riletta anche attraverso le vittorie politico-militare che questi riuscirono ad ottenere in un clima sfavorevole, in un contesto generale estremamente sfavorevole per l'antifascismo. Ma nonostante appunto questo clima generale che vedeva da un lato l'esercito, la polizia e la magistratura chiudere gli occhi o essere benevoli nei confronti dello squadrismo fascista, appunto nonostante questo clima gli arditi riuscirono comunque a condurre un'efficace contrapposizione allo squadrismo. La stessa rivoluzione fascista, così come fu chiamata dai fascisti stessi o dagli storiografi cari al fascismo, in realtà, letta attraverso un altro punto di vista, un'altra lente, non appare altro che come una rivoluzione, come un colpo di Stato della monarchia che, desiderosa di chiudere i conti con le istanze del movimento operaio, affida il governo al rappresentante più efficace della controparte sociale e politica, che in quel momento era Mussolini. Nonostante la grande politica e la politica mainstream, per cui prendesse una certa china, prendesse una certa piega verso il fascismo,
quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato. L'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuor pensando all'avvenire cesserà lo strazio ed il soffrire.
Gli arditi del popolo. Intervista di Antonio Gramsci ad Argo Secondari per il settimanale L'Ordine Nuovo del 12 luglio 1921.
Gli arditi del popolo arrestati ieri sera sono stati immediatamente rilasciati. Uno solo viene trattenuto perché trovato in possesso di due rasoi. Ma poiché egli esercita la professione di barbiere, è sperabile non sia accusato di abusivo porto d'armi. Fra gli arrestati c'era pure il tenente Argo Secondari, uno dei capi più attivi dell'arditismo, che ha naturalmente partecipato alla guerra, dove fu ferito e decorato con medaglia di bronzo. Il tenente Secondari è conosciutissimo a Roma, non aderisce a nessun partito politico, ma conta molti amici tra i sovversivi. Egli prese parte al famoso complotto di Pietralata. Intorno a questo complotto molte cose si sono dette e scritte, ma la verità dei fatti non è ancora conosciuta. Gli stessi che hanno attribuito il complotto a Nitti dicono oggi che gli arditi del popolo sono da lui sovvenzionati e guidati. Sta di fatto però che il Secondari, il quale fu fra gli arditi e gli esecutori del complotto presunto nittiano, è stato arrestato proprio per ordine di Nitti ed ha passato molti mesi a Regina Coeli. Volendo avere qualche notizia diretta sulla formazione degli arditi del popolo, mi sono recato nella loro sede ed ho chiesto appunto un colloquio col tenente Argo Secondari.
Altri giornali hanno chiesto informazioni sulla nostra associazione, ma mi sono sempre astenuto dal darle. Non perché ci sia qualcosa di segreto nei suoi scopi o nelle sue finalità, ma unicamente per il timore dell'incomprensione. Non mi rifiuto di dare per il suo giornale, che è letto soprattutto dai lavoratori, le informazioni che desidera. La costituzione degli arditi è avvenuta a Roma, subito dopo l'armistizio, per reazione contro il decreto di scioglimento dei battaglioni d'assalto. Durante la guerra, gli arditi, cioè appunto i battaglioni d'assalto, hanno dato alle azioni belliche il maggior contributo d'energia. Basta ricordare le azioni offensive di San Michele e della Baenzizza, la vittoria di Piave e molte altre. Si può dire che gli arditi, all'avanguardia dell'esercito nel giugno del 1918, hanno impedito con il loro eroismo una seconda Caporetto. Gli austriaci avevano sferrato contro le nostre linee un violentissimo attacco, sfondandole e penetrando nel nostro territorio per 14 chilometri. La situazione era improvvisamente divenuta gravissima. Allora i battaglioni d'assalto lanciati al contrattacco hanno dato quella spinta iniziale all'esercito italiano che rese possibile ricacciare gli austriaci sulle loro linee e far vincere una grande battaglia da cui potevano dipendere le sorti d'Italia.
La borghesia ha ampiamente riconosciuto ed esaltato gli arditi.
Sì, certo, fino a quando l'arditismo, monopolizzato da un gruppo di persone non tutte in buona fede, era servito alle classi dirigenti e ai pescecani. In seguito poi gli arditi, per mancanza di energia da parte dei capi, furono in minima parte assorbiti dal fascismo, col quale avevano continui contatti. La maggioranza degli arditi però, che non approvava la tattica fascista, si appartò da ogni movimento.
Ma gli arditi sono stati anche a Fiume.
Una parte sì, per spirito rivoluzionario, e anche perché hanno fede in Gabriele D'Annunzio, che considerano come il loro capo spirituale.
Da quando e per quale motivo furono costituiti gli arditi del popolo?
Da pochissimi giorni soltanto, e per la difesa dei lavoratori del braccio e del pensiero. Gli arditi non potevano rimanere indifferenti e passivi di fronte alla guerra civile scatenata dai fascisti. E come furono all'avanguardia dell'esercito italiano, essi intendono essere all'avanguardia del popolo lavoratore. In un primo tempo il fascismo sembrava animato da uno scopo che, nelle sue forme esteriori, appariva a noi ispirato da un patriottismo, arginare cioè le cosiddette violenze rosse. Noi che miravamo sostanzialmente a realizzare la pace interna, dando la libertà ai lavoratori, potevamo restare anche estranei alla contesa tra i fascisti sovversivi. Oggi però non è più il caso di parlare di violenza rossa. Il triste monopolio del brigantaggio politico è esclusivamente tenuto dai fasci di combattimento. Se di fronte alla sistematica guerra sostenuta dai fascisti contro il proletariato italiano e le sue istituzioni, l'arditismo non intervenisse, si rinnegherebbe. Fin dalle tragiche giornate di Fiume, gli arditi avevano compreso che cosa si nascondesse sotto il manto del patriottismo per l'organizzazione fascista. E da quel momento, fra arditi e fascisti, si aprì un abisso. E gli arditi, sofferenti e umiliati per il tradimento fascista verso il comandante, cominciarono a riannodare le proprie fila e a schierarsi definitivamente contro i fasci. Lo stesso comandante, per il resto, con un suo ordine vietò ai legionari fiumani, che sono in gran parte arditi, di far parte dei fasci. Gli arditi più nulla debbono avere in comune coi fasci.
È informato Gabriele D'Annunzio del vostro movimento?
Ufficialmente, almeno da parte del direttorio centrale, no. Tenga conto però di questo, che D'Annunzio non può essere contro il popolo e i lavoratori. Sono profondamente convinto che gli pure disapprova le gesta fasciste antiproletarie. L'organo dei legionari fiumani ha recentemente fatto aspri attacchi contro i fascisti, definendo il loro operato delinquenza comune. Il movimento di riorganizzazione dell'arditismo è sorto a Roma. È bastato un appello lanciato dal direttorio perché tutti gli arditi rispondessero alla chiamata fulminei come sul campo di battaglia. Non uno ha disertato, il movimento è generale. Ovunque si costituiscono sezioni, se ne creano anche dove ieri non esistevano. Sono con noi molti ex combattenti che si sono iscritti volontari negli arditi del popolo, come avveniva al fronte.
E le autorità come vi trattano?
Procediamo per la nostra strada e non ci curiamo di nessuno. Abbiamo avuto qualche incidente con le guardie regie qui a Roma, ma nulla di grave. Molti carabinieri e guardie regie sono ex combattenti e non pochi appartenevano ai battaglioni d'assalto. Erano arditi. Non ci possono odiare perché sanno che difendendo i lavoratori difendiamo anche loro e le loro famiglie.
E gli ufficiali?
Quelli sono tutti fascisti. Ma sono una minoranza irrilevante.
Qual è il suo parere sulle trattative di pace fra fascisti e socialisti?
Credo che non approderanno a nulla. Non basta la buona volontà di pochi capi per frenare la guerra civile. Del resto non sono loro che hanno più sofferto delle dure conseguenze della sanguinosa lotta. E le vittime non hanno in alcun modo espresso la volontà di arrendersi ai loro carnefici.
Gli arditi del popolo aderiscono a qualche partito politico?
No. Per far parte delle nostre centurie basta aver appartenuto ai battaglioni d'assalto o essere stati combattenti. Questi ultimi e quelli che non sono stati sotto le armi vengono considerati come volontari degli arditi del popolo. Noi lotteremo contro i fascisti e contro chiunque voglia impedire ai lavoratori del braccio e del pensiero la loro emancipazione.
Pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire.
La marcia su Roma dell'ottobre del 1922 porta Mussolini al governo e sprofonda l'Italia in quella dittatura ventennale che si esaurirà con le mani devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. La caccia all'ardito del popolo è aperta e spietata. Argo Secondari è il primo della lista. Non ci sono più compagni combattenti a poterlo difendere. Sono tutti in carcere, in esilio, morti o braccati. Il 31 ottobre 1922 Argo cade in un agguato. Gli saltano addosso a decine. Lui è solo. Si batte come una furia, si difende come può. Gli fracassano il cranio a colpi di mazza. Non si riprenderà mai più. Il nemico ottiene la più crudele delle vendette. Non la prigione, ma il manicomio. La scintilla della ragione si spegne nella mente di Argo. Le gravi ferite al cervello lo rendono instabile e assente. Il fratello medico, cardiologo espatriato a Boston, tenta inutilmente di ottenere il permesso di trasferirlo negli Stati Uniti e prendersene cura. Mussolini non si degna neppure di rispondere. Argo deve pagare nel modo più atroce la colpa di aver sfidato e battuto il fascismo in campo aperto. Per 18 interminabili anni, Argo l'Ardito vive nel microcosmo muto dei ricordi. Nessuno sa cosa pensi. È perché per ore e ore si passi la mano sui pantaloni, facendo il gesto di affilare il pugnale. A 46 anni, alle soglie della primavera del 1942, Argo si spegne, liberandosi finalmente del manicomio, degli infermieri secondini, del vuoto presente, di ogni brandello della sua memoria dolorosa. Brano tratto da Ribelli, di Pino Cacucci.
No van a quedar sin castigo.
Leggendo il tuo libro, che si legge tutto d'un fiato, la prima similitudine che mi è venuta immediatamente è stata quella tra i giorni nostri, le nostre manifestazioni, quindi a partire dal 14 dicembre dell'anno scorso al 15 ottobre di quest'anno, a quello che avveniva poi invece all'epoca con gli Arditi al Popolo. Ovviamente ci sono delle differenze sostanziali, però c'è anche da dire che fondamentalmente alcune dinamiche sono molto simili. Credi che scrivere un libro sugli Arditi del Popolo oggi possa servire alla popolazione per sensibilizzarla a livello sociale?
Ma io credo che il compito di una storiografia militante non sia quello di scrivere storia come si spolvererebbe un monumento in un determinato giorno dell'anno particolarmente significativo. Il compito della storiografia militante è quello di rileggere la storia ad uso proprio dei militanti e degli attivisti. Rileggere la storia magari sotto altri punti di vista, anche attraverso il punto di vista dei perdenti, perché i veri sconfitti in questo paese molto spesso sono state proprio quelle componenti rivoluzionarie che non hanno avuto, nonostante il grande sacrificio apportato alla causa, alcun esito reale rispetto ai loro intendimenti, ai loro obiettivi, alle loro strategie. Per cui il compito della classe militante è proprio quello di rileggere la storia del passato affinché si possa avere un utile strumento per la lotta presente e futura. Indubbiamente ci sono dei punti di contatto e delle grosse analogie tra quella che è stata la storia di questo paese nei primi anni 20, ma anche quello della Germania poco prima dell'avvento del nazismo, e l'attualità, la contemporaneità. Effettivamente si tratta di due periodi segnati da profonde crisi, che iniziano come crisi economiche e poi si ripercuotono sulla vita in tutti i suoi aspetti, nella politica, nella società, crisi segnate da grandi masse, da grandi sacche di disoccupazione, crisi segnate dalla mancanza della politica di una valida interlocuzione con i soggetti che emergono dalla società. E proprio queste sono spesso le componenti che innescano l'avanzata del radicalismo di destra. Rileggere la storia di coloro che per primi si contrapposero anche efficacemente al nascente radicalismo di destra può essere utile per affrontare strumenti utili per l'oggi. Tanto è vero che molto spesso in Italia non si parla di queste cose, ma comunque soffia un vento estremamente inquietante sull'Europa intera. In alcuni paesi dell'ex blocco socialista come l'Ungheria, movimenti di estrema destra che fanno di una rivalutazione costante e sistematica del fascismo la loro bussola, il loro motore primo, governano quei paesi, come appunto succede in Ungheria. Quindi secondo me il compito di rileggere queste esperienze dimenticate del nostro album di famiglia è una cosa importante, perché può anche esserci utile come strumento strategico per oggi e per domani.
Appello degli Arditi del Popolo ai lavoratori d'Italia.
Non c'è spirro, non c'è fascio che ci possa piegare.
Lavoratori, dal nulla sorgemmo in una lotta infernale. Ricordate, non respiravamo, più non si viveva. Era la nostra ora più nera e più tragica. Contro di noi vi erano i fascisti, governo e borghesia. Una sola forza ci sosteneva, la fede. Nella capitale, senza che fiumi di sangue scorressero per le vie, il fascismo fu reciso d'un sol colpo. La libertà è tornata. Le minacce, le aggressioni oggi non vi sono più. Il vostro comandante disse: tra un mese i fascisti saranno dilaniati dalle lotte intestine. La tracotanza fascista cadrà. È avvenuto. Nelle province, dove la reazione bianca tentava ancora scorazzare con le orde barbariche, Viterbo, Livorno e Sarzana suonavano le campane, lanciavano il grido della riscossa e gli arditi come fulmini rispondevano all'appello. Furono eroismi semplici e meravigliosi, che solo dal popolo irrompono. Furono anime sorte così all'improvviso, contro forze armate feroci e baldanzose, e le batterono vittoriosamente. L'Italia è grande, e i fasci da 3 anni che organizzano delitti, forti di mezzi e di armi, foraggiati dai pescecani e dalle banche, appoggiati dall'autorità, consenziente il governo, impuniti nelle azioni, non potevano essere vinti in un sol giorno, e purtroppo alcune regioni ancora sanguinano. Mentre infierisce contro di noi la reazione del governo, i partiti, i medesimi partiti che rappresentano voi, o lavoratori, e le organizzazioni economiche si stringono nel silenzio. Proprio nell'ora più difficile, quando serpeggia l'invidia, si tenta di dissolvere i nostri battaglioni, quando sotto la maschera del falso patriottismo, l'ultimo colpo di mano imminente, la dittatura militare. La lotta ferve, e noi vogliamo vincere. E per vincere sono indispensabili 3 fattori, fede, coraggio e mezzi finanziari. Questi ultimi noi li domandiamo a voi, o lavoratori. A voi e alle vostre organizzazioni. Rispondete. Il vostro domani non può essere dubbio. Tutto però dipende da voi, o lavoratori. O le organizzazioni faranno il loro dovere, o gli arditi del popolo saranno costretti a sciogliersi.
Gli arditi del popolo, ancor prima d'essere uomini d'armi, erano figli del popolo italiano. Gli appartenenti agli arditi del popolo fecero la guerra e la subirono al contempo. Nelle fila dei battaglioni d'assalto vissero gli orrori e la lentezza di una guerra di proporzioni enormi, che finì per cambiare l'assetto dell'intera Europa. A guerra finita, i sopravvissuti tornarono alle proprie case. Quello che ne seguì furono anni di dura crisi economica. E mentre da un lato le squadre fasciste si organizzavano e razziavano associazioni e sedi dei partiti considerate avverse, i reduci della prima linea si sentirono abbandonati dalla patria che avevano servito. Gli stessi partiti guardavano a costoro con profondo sospetto, non accogliendoli nelle loro sedi. Decisero così di costituirsi in Arditi d'Italia, creando un'associazione in cui riconoscersi e sostenersi. Mentre alcuni di loro, nella fattispecie gli arditi di Milano, simpatizzavano per il partito fascista, per molti arditi le violenze fasciste nei confronti dei contadini e degli operai erano motivo di rabbia. Fu infatti nel 1921 che gli arditi d'Italia si spaccarono e nacque così a Roma gli arditi del popolo, che altro non aveva come progetto politico che quello di abbattere le ingiustizie e le violenze fasciste. Successivamente, molti degli arditi del popolo confluirono nel secondo dopoguerra nel movimento partigiano. È plausibile credere che senza la preparazione militare di quest'ultimi, la resistenza italiana avrebbe avuto ben diversi risvolti. Revolver Storia, per non dimenticare.